Ecco, iniziamo anche con questa canzone, sempre della grande Mina, che sembra quasi una contraddizione, però è una canzone di musica leggera, sembra lei. La mente torna, ma se uno sta attento al testo, è una canzone che descrive perfettamente l'incontro con un amore. Nella canzone magari amore con una A piccola, ma se un attimino noi trasformiamo quella piccola con una grande, l'amore proprio, l'amore grande che è decisivo per noi. Paradossalmente invece di portare fra le nuvole questo amore, se uno sta attento al testo, lo riconduce proprio a quello che è essenziale, a quello che veramente conta nella vita. Infatti, la strofa finale della canzone dice: non ci sono più per me esitazioni, ti chiedo solo se mi perdoni. Noi ci troviamo, guarda, non è facile fare una canzone di Mina, senza orchestra, noi c'è la chitarrista anche stasera, ci proviamo.
Non c'è al mondo che arrivi tu, è arrivato. È arrivato 1900 anni fa, potremmo dire esattamente, e sta arrivando e è arrivato nella nostra vita. Ecco, quello che è accaduto. Nel filmato abbiamo visto in particolare due volti, il volto della Madonna, abbiamo visto la passione e anche la resurrezione. Il Vangelo non documenta che la mamma di Gesù era presente. Sapete che la mamma di Gesù e la mamma di Pasolini ha fatto fare la personificazione della Madonna a sua mamma. E infatti quella donna partecipa alla passione, alla sepoltura del Signore e poi appunto alla sua risurrezione con un volto proprio espressivo di una donna vera, ecco. Quella donna che aveva perduto un figlio, il fratello di Pierpaolo era morto, quindi quella donna aveva patito la sofferenza della mancanza del figlio. E l'altra persona era Maddalena. Guardate, le donne, il cristianesimo è cominciato con le donne, quasi quasi mi dispiace di dire così, però è una cosa bellissima, è cominciato con le donne, con la fede delle donne, con l'amore delle donne. Arrivi tu, l'amore di una madre, l'amore della Maddalena, perché era un amore nel senso vero, cioè che accolgo te nella mia vita, che ho bisogno di te. Allora, il cristianesimo è questo fatto qui, è un fatto che è accaduto. Cos'è accaduto? Com'è documentata la resurrezione del Signore? Guarda, sono due cose che documentano la resurrezione del Signore. Uno, potremmo dire, negativo, cioè il sepolcro vuoto. Nessuno ha visto una pietra con balle cadere. I soldati che erano con il fiorellino in bocca, nessuno ha visto, cioè visto il portale della tomba, il mazzo, l'hanno visto di vento, ma non hanno visto Gesù uscire, nessuno ha visto, nessuno è stato testimone del momento della resurrezione. Però il sepolcro era vuoto, la pietra era stata rotolata via. Ed era in ordine, come dicevo l'altra volta, le lenzuole, era in ordine, non era buttato all'aria come quando io mi butto giù dal letto, era in ordine, perché il corpo proprio era passato attraverso una sorta di radiazione atomica. Quindi il sepolcro vuoto, ma il sepolcro vuoto non basta, anche se è stato l'occasione di un... Dicevano, sono venuti i suoi a prenderlo, ma sono venuti i suoi... Ma dei suoi c'erano le donne, dei suoi, e il più giovane, e il ragazzo, Giovanni, non c'era nessun altro, non c'era neanche Pietro, non c'era neanche Giacomo, non c'era neanche l'altro Giuda, non c'era Tommaso, non c'era nessuno. I suoi si voglia prendere, immaginate, dopo lo mettevano qui in cassaforte il corpo di Gesù, come dire, proprio la baggianata, infatti. Allora, il sepolcro vuoto, ma non basterebbe il sepolcro vuoto, perché noi non apparteniamo a un sepolcro vuoto. Il cristianesimo non è nato da solo, è nato dall'incontro. È nato dall'incontro. Ma guardate, un incontro che potremmo enumerare le apparizioni di Gesù. La prima apparizione a chi è stata? Chi l'ha visto per prima? Chi l'ha visto? Visto. Chi l'ha visto per prima? Le donne. Una in particolare. Madonna. La più peccatrice, pensate. Pensate alla fantasia di Gesù. Una donna, le donne poi di cui non valeva neanche la loro testimonianza, la testimonianza delle donne in tribunale non valeva. E Gesù prende le donne, una in particolare, che sia sua testimone. Guardate, proprio una roba che rovescia il mondo, Quindi, le donne. E dopo, sapete, la corsa degli apostoli, ma per quello che voglio dirvi io è che in quel momento lì, c'è stata veramente una grande confusione, una enorme confusione. Ma pensate, sono chiusi uno dalla parte, tre dall'altra, chiusi dall'altra ancora, queste hanno il coraggio di andare la mattina, ma pensate proprio alla confusione di quella mattina, queste vanno al sepolcro, trovano sta roba, tornano indietro, Pietro e Giovanni corrono al sepolcro, gli altri sono lì, poi sapete, i due discepoli alla sera sono ancora incerti, sì, le donne hanno dito, però chi crede mai, i due discepoli erano. La grande confusione la vediamo anche nella struttura dei Vangeli, vediamo la grande confusione. Adesso noi vediamo i Vangeli, li vedremo disposti in quattro linee. Quanti sono i Vangeli? Quattro. I sinottici, vale a dire Marco, Luca, Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Li vediamo adesso, ecco, vedete, non vi dico di leggere. non leggo nemmeno io, ma quello che si può intravedere, vedete, Matteo, Marco, Luca, quello che si può intravedere è che per esempio vi sottolineo soltanto un elemento, no, ce l'ho qua. Vi sottolineo soltanto un elemento. Allora, Matteo dice: ci fu un gran terremoto, un angelo del Signore. Marco dice: entrando nel sepolcro videro un giovane. Luca dice: ecco due uomini apparire a loro in vesti sfolgoranti. Erano uno, erano due, era un angelo, era un giovane. È vero, allora, se non sono d'accordo, è vero quello che raccontano? Rispondete con sincerità. Se non sono d'accordo nel dire che c'era un angelo, che c'era un giovane, che erano due, è vero o è falso quello che dicono, che raccontano?
Prego.
Vuol dire che
mi
sono
messo
d'accordo.
vuol dire che il fatto è fondamentalmente lo stesso. Hanno visto qualcuno, ma uno che era visto uno solo, l'altro che pareva un angelo, l'altro che pareva un giovane, nella concentrazione di quel momento lì, cosa volete che siano precisi? I fatti reali si raccontano. Se tu hai visto una cosa, tu hai visto la stessa cosa, andate a casa e la raccontate. Ci sarà sicuramente, c'era vestito di verde, c'era vestito di sangue, no, l'aveva il capuzzo. Come dire, è il segno della verità di quello che raccontate, non ve lo siete inventato, non vi siete messi d'accordo, come diceva appunto Don Renato. Quindi questa è veramente una cosa interessantissima, perché a volte si dice, appunto, siccome ci sono delle discrepanze, allora vuol dire che è storico, vuol dire che i testimoni... Vedete, appunto, ed è straordinario che abbiamo quattro racconti uguali nella sostanza: il sepolcro vuoto, le apparizioni di Gesù, Matteo le registra appunto alle donne, Luca le registra alle donne e dopo anche ai discepoli che corrono al sepolcro, Giovanni al sepolcro. Quindi queste discrepanze sono proprio il segno dell'autenticità. Quindi il cristianesimo è nato da un fatto. In che senso è nato da un fatto? Cosa è capitato a questi? Cosa è capitato? Intanto, ma diciamo prima di tutto cosa è capitato a Gesù. Perché nello stesso tempo in cui Gesù è presente, notate, Gesù è presente nello stesso tempo inafferrabile. La Maddalena lo vuole toccare, Gesù non si fa toccare. I discepoli di Emmaus lo vogliono trattenere e lui non si fa trattenere. Come mai? Cosa vuol dire che Gesù è risorto? Vuol dire che tu è tornato a vivere la vita di prima? Eh no, non è più la vita di prima. Ma il suo corpo è un vero corpo oppure è un fantasma, è la luce? Sì, gli occhi che mi fa così però non è reale. Avete qui qualcosa da mangiare? Come mio mangiai ieri le... Cosa mangiai ieri? Cosa? Le molette. Avete qui qualcosa da mangiare? E gli danno nel cenacolo il pesce arrostito. È una cosa stranissima. Nello stesso tempo Gesù è inafferrabile, Gesù è intoccabile, non riesce a toccarlo, però dice a Tommaso: tocca. Allora si tratta proprio di una umanità piena e diversa, piena ed esaltata, piena, diciamo, e risuscitata. Guardate, rischiamo di dirlo: quando l'avrò, come l'avrò io quando ci sarà la risurrezione dei morti, ma come l'avrai anche tu quando ci sarà la risurrezione dei morti? Non è la risurrezione di un tornare indietro a vivere la vita di prima, perché sarebbe, come dire, beh, dopo si consuma. Adesso che la scienza vuole tutta la biotica, costruire l'uomo biotico.
Bionico.
E dico, beh, aggiungerà dei pezzettini, aggiusterà dei pezzettini, ma non ci siamo, cioè non ci siamo nella struttura. Vedete, Gesù è entrato nell'altro mondo, rimanendo di questo mondo, percorrendo le strade di questo mondo. A lui è capitato questo. Lui è nella resurrezione, è proprio salito al Padre, mentre era ancora tra noi, è salito da dove è partito, da dove è disceso, è salito al Padre, ma rimane tra noi. La cosa stranissima è che rimane tra noi, che lo possiamo toccare anche se è intoccabile, che possiamo mangiare con lui, come sulla riva del lago, no? Anche lì c'era il pesce e l'aveva arrostito lui già prima del pesce. Poi arriva il pesce pescato
pescato da Pietro, da Giovanni, che dice al Signore. Ecco, quindi a lui è capitato questo, questa resurrezione, questo passaggio dalla vita centenaria, chiamiamola centenaria, nel caso migliore, alla vita, potremmo dire, umana, divinamente umana, completamente, compiutamente umana. Guardate, con alcuni amici stiamo leggendo il quarto capitolo del Senso Religioso, dove si dice l'esigenza dell'uomo. L'esigenza dell'uomo è un percorso sempre verso l'infinito. Non ti basta mai nulla, puoi mangiare il pesce più buono, puoi amare la persona più bella che ti corrisponde di più, non ti basta mai nulla. Puoi essere, dice Leopardi, puoi numerare i mondi ad uno, e non ti bastano neanche i mondi numerati uno a uno, perché puoi essere il padrone del mondo come Napoleone o come Putin, e non ti basta, perché hai bisogno di dominare tutto. Non, come mai non ti basta? Come mai? Anche questa esigenza insopprimibile di felicità che abbiamo, come mai? Sai come mai? Perché tu sei fatto proprio per l'infinito. E Gesù ti permette, apre il varco, proprio il varco, la porta chiusa dell'infinito. È questa pienezza di vita che lui possiede e che viene a noi e che viene a noi partecipata. Ecco, questo è quello che è accaduto a lui. Ma questo è accaduto a lui, è quello che Gesù ha definito così il nostro destino, cioè la pienezza della nostra vita, quello per cui siamo fatti. Ma su questo mi interesserebbe il prossimo anno, se duro 100 anni, magari andiamo avanti per quanti anni mi dà? 20.
Beh, questa forza.
Beh, comunque, perché è interessantissimo cogliere la misura dell'uomo, la misura del mio cuore, perché io non ho visto Dio, ma so la misura del mio cuore e in Gesù trovo la corrispondenza. Ma questo è un capitolo fondamentale della struttura dell'uomo. Ma dico, cosa è nato poi per noi da questa storia? Cosa è nato che hanno cominciato a raccontarlo? Ecco, in quattro. Ma Luca non c'era neanche. E come mai l'ha raccontato? È Luca, quindi, che registra l'episodio che gli altri non registrano, perché è andato a informarsi, è andato a pescare anche Cleofe, che era uno dei due discepoli di Emmaus. Agli altri, a Matteo, non interessa Cleofe, perché l'ha visto lui. A Marco non interessa Cleofe, perché c'era Pietro, quindi sapete che Marco è in qualche modo discepolo di Pietro. Quindi si allargano le testimonianze, quindi trattengono quel fatto, lo ricordano, lo annunciano. Però non è semplicemente la comunicazione di una notizia, non è questo. Il cristianesimo non è la comunicazione. Ti insegno, ti dico quel che è capitato. È un'altra cosa che accade tra loro. La cosa che accade tra loro è che percepiscono che c'è un legame tra loro che prima non c'era. Hanno partecipato insieme a un fatto e quel fatto lì, come dire, proprio trasborda tutta la loro vita, trascina, travolge tutta la loro vita. E quel senso di sconfitta che avevano, no, abbiamo sbagliato tutto nella vita, ci è andata male. Ho preso la donna sbagliata, ho preso l'uomo sbagliato, ho seguito il maestro sbagliato, ho rovinato tutto dalla mia vita, ho fatto un fallimento in banca nel mio lavoro. Quel senso di fallimento che avevano invece viene proprio travolto e si trovano di fronte alla pienezza della vita, alla verità, ma non come concetto, capite? Non come un concetto, ho capito una cosa bellissima, ma come una presenza. Capita che qualche giorno dopo Pietro va al Tempio e cosa incontra al Tempio? Incontra il solito mendicante che c'è lì, ed è uno storpio, un uomo che non cammina, è lì fermo alla porta del Tempio da chissà, magari lo porteranno la mattina, lo so, i suoi familiari, amici, e lì, e chiede la carità. E Pietro lo guarda e dice, non vuole monetine, non ne oro né argento, non niente, non vado più neanche a pescare, non ho più soldi, non guadagno più niente. Nel nome non è che io dico Gesù, nel nome che significa la presenza, la potenza, la realtà, nel nome di Gesù ti dico alto, che quello si alza. Poi le proteste del Sinedrio, eccetera, dicono li mettono in prisone per questo, perché non potrebbe. Cioè, capita una cosa stranissima, che quell'uomo che non vedono più dopo le apparizioni, poi non lo vedono più, quello agisce attraverso di loro. E quelle parole che abbiamo sentito nel Vangelo di Pasolini, alla fine, io sono sempre con voi, percepiscono che si stanno proprio realizzando, sapete attraverso che cosa? Attraverso la loro unità. Sono diversi, sono diversissimi. Mettete insieme Pietro e Paolo. Quanto sono diversi? Sono diversi di educazione, perché Pietro è un pescatore, Paolo invece è una persona istruita, ha fatto l'università, è stato discepolo di Gamaliele. E poi Pietro è, come dire, è proprio un giudeo, un ebreo, proprio fondato nel suo... Paolo invece è nato a Tarso, in Asia Minore, in contatto con la Grecia, parla in greco soprattutto, e poi una gran voglia Paolo di girare il mondo, mentre Pietro fa fatica ad allontanarsi da Gerusalemme, e si allontana soltanto perché è costretto dalla persecuzione. Ebbene, questi due che sono così diversi come temperamento, come storia, poi Pietro è stato con Gesù 3 anni, Paolo l'ho incontrato 10 anni dopo. E come l'ho incontrato? Ma pensate come l'ho incontrato? Come l'ho incontrato? Sulla via di Damasco. Saulo, Saulo, perché? Mi perseguito. Ma chi ti ha visto che ti perseguito? Io non mai. Paolo non ha perseguitato Gesù. Gesù era già morto, già risorto più o meno 10 anni prima. Perché mi perseguito. Questa gente che tu persegui sono io. San Paolo ha il coraggio di dire: voi siete il corpo di Cristo, voi che io qui davanti, compreso me, voi siete il corpo e membra sue, ciascuno per la sua parte, ciascuno un pezzettino. Anzi, dopo Paolo fa anche l'esempio dell'occhio, del naso, delle gambe, tutte le membra, siete un corpo solo, il Cristo vivente. Cioè, e i cristiani dei primi tempi, ma anche dei tempi di dopo, hanno proprio la percezione viva che Cristo sta vivendo nella loro unità. E per questo cos'è che fanno? Quello che vediamo del scritto degli Atti degli Apostoli, cosa fanno i primi cristiani? Avevano un cuore solo e un'anima. Ma come? Erano così diversi di temperamento, di idee, di educazione, di provenienza. Erano un cuore solo, un'anima sola. E in questo cuore solo, un'anima sola, non era perché erano buoni ed era facile, perché anzi litigavano, perché a un certo momento capitava che le donne, che le vedove, che erano parecchie, anche abbastanza giovani, poi si moriva con facilità, erano trascurate, bisognava provvedere, i diaconi, ecco. Allora, come dire... No, la loro unità non era che diceva: bene, allora adesso andiamo tutti d'accordo. Non andavano. Noi andiamo d'accordo? No. No. Ma noi che non andiamo d'accordo, cos'è che abbiamo in comune? Cos'è che abbiamo che si mette insieme? Stasera cos'è che abbiamo che si mette insieme? La fede, cioè?
Gesù.
Bene, la fede, cioè Gesù presente. Io non ti conosco neanche.
Tutte le volte che ti rappresentavo in era.
Non preoccuparti. Dobbiamo arrivare alla decima
volta. Sì, ma è bello. Cioè, conoscere le persone per la prima volta è sempre una bella
sempre
cosa.
Quindi io ripeto sempre
certo, la prima volta. Il piacere della conoscenza.
Ma guardate, quando si parla anche della comunità, andiamo alla cosa, il prete così, quella così, quella famiglia lì. Ma non è, noi partiamo dalla nostra buona volontà di essere insieme. No, 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 perché non ce l'abbiamo a sufficienza la buona volontà. Dobbiamo partire da riconoscere che tu hai avuto nella tua vita lo stesso incontro che ho avuto io. Hai visto lo stesso Cristo, ami lo stesso Cristo. O lo desideri, o lo cerchi comunque, o hai nostalgia di lui. E questa è l'unità. L'unità del corpo di Cristo è quella che ci ha fatto uno, dice Paolo, nel battesimo, nell'eucarestia che mangiamo, nella parola che ci rende partecipi dello stesso pasto, ci racconta lo stesso pasto. La nostra unità è questa. E allora, dov'è che vive il Cristo risorto? In due luoghi, chiamiamoli il paradiso e la chiesa. Guardate, quando abbiamo costruito la chiesa di Borgo San Giovanni, dopo aver costruito la chiesa di Borgo San Giovanni. Dopo qualche anno chiedo al vescovo Magarotto, dico, sulla facciata vuoi mettere una scritta? Quale scritta? Il Signore Gesù è vivo nella chiesa. Non se mi frequenti mezzanotte, certo mezzanotte, ma è vivo nella chiesa. È vivo nel Signore Gesù, è vivo nella chiesa. Quando gli ho detto questo, è stato un po' come dire perplesso, perché è una frase audace, è una frase semplicissima, logica, è così, ma una frase audace, perché è la chiesa così, è la chiesa quella, è la chiesa, tutte le storie, ma la storia della chiesa, anche che è detta da chi non la racconta bene, perché se la racconti dalla parte del nemico, guarda, allora va a finire male anche la chiesa, ma dico, è proprio questo fatto che ci costituisce, ecco, questa realtà, questa unità. Quindi, e poi io mi dico dov'è che viene, prendiamo un attimo il Vangelo, il Vangeletto, lì abbiamo i quattro, e la storia come prosegue? Abbiamo Matteo, Marco, Luca e Giovanni, poi la storia come prosegue? Gli atti degli apostoli. E io stasera mi dicevo, gli atti degli apostoli sarebbero da raccontare tutti. Gli atti degli apostoli sono una lettura. Pronto? Ci siamo? Ecco allora che si è svegliato. Sì, è una lettura pasquale proprio. Però mi dicevo stasera, quando sono tornato dalla casa di riposo a trovare mia sorella, mi dicevo stasera, ma gli atti degli apostoli, ma c'è una circostanza che io sto vivendo in questo periodo, è la circostanza dell'anniversario della mia ordinazione sacerdotale. Sapete quanti anni? 60 anni. E dico, ma io ho vissuto gli atti, no, sto vivendo gli atti degli apostoli, ma anche voi state vivendo gli atti degli apostoli. Cioè, quel che è nato dalla resurrezione sta vivendo ancora tra voi, che vi fate il segno di croce. Che stasera, quando sono stato tornato dalla casa di riposo, sono andato, dico, fate la visitina in chiesa ogni santo, quando abito proprio, vedevo luci accese, ci sarà qualcosa. Mi vedo la via Crucis, un gruppo di ragazzi, di genitori lì, ho visto, sono arrivato, credo di essere arrivato proprio alla crocifissione, e dico, con le immagini, ma guarda, questi ragazzi si imprimono dentro il cuore questo sguardo su Gesù, hanno tra loro questa unità che è la presenza di Gesù, vabbè, segnata lì, poi tradiranno, dimenticheranno, se ne andranno via, ma questo fatto non si può cancellare, capite? Un'idea la puoi anche perdere, un fatto che ti è capitato, non lo puoi cancellare, ti è capitato, ti sei fatto male un piede, e poi ti dura per tutta la vita questo male di piede, oppure hai incontrato quella persona, per dire, io mi ricordo le persone che hanno edificato la mia vita, da Monsignor Ferruccio per dire a Don Ugo, al mio professore di lettere della scuola media, cioè persone che ti hanno costituito, che sono te, non saresti questo se non avessi incontrato queste persone. Ecco, allora dico, questa è la bellezza del cristianesimo, che noi siamo costituiti da un fatto che è capitato, un fatto che è capitato e che si ripresenta, guardate, si ripresenta nella vita, è presente. Dov'è che è presente? Gesù lo dice e noi dobbiamo imparare a riconoscerlo. Dove sono due o tre? Due o tre, marito, moglie e il bambino. Oppure marito e moglie soltanto, perché bastano due. Intanto dopo si spera che arrivi un bambino, due bambini, sette bambini, e se no io non nasco. Io non nasco, quindi devo arrivare fino a sette. Cioè, è lì proprio la presenza, no? La presenza del Signore. Due o tre riunite nel mio nome. Quando andiamo a messa la domenica o nei giorni feriali, il prete, qualunque prete, bravo, brutto, buono, cattivo, vecchio, nuovo, che senti bene le parole, che non le senti, prendete e mangiate, questo è il mio corpo, c'è da stare sbigottiti, se non fosse proprio per questa presenza audace del Signore nella nostra vita, è audace il Signore, perché l'ha detto a loro, l'ha detto ai primi, però l'ha detto anche a me, perché ha detto, fate questo in memoria di me. Quindi la garanzia della nostra vita, la garanzia della nostra fede, non è che io sono bravo, perché io non sono bravo, non sono buono. Se uno si mette a sindacare i miei difetti, ne trova. Ma io sono stato preso quando ero ragazzino, poi avanti e poi ripreso ancora, perché altri incontri nella vita che mi hanno proprio preso, rinnovato, ricambiato, rimesso in sesto. Da quell'avvenimento lì, quindi, io sono costituito, vabbè, uno ha il suo carattere, le sue debolezze, però c'è una cosa più grande nella mia vita, per cui non mi alzo semplicemente guardando me stesso, perché mi deludo se guardo semplicemente me stesso, oppure magari se mi è andata bene una cosa mi esalto, ma quanto dura. Ma quando mi alzo, io mi alzo perché lui mi chiama, perché lui è presente, perché lui ha costituito la tessitura della mia vita. Io, per ripassare i miei ricordi, in questi giorni sto mettendo a posto come un libretto in cui cerco di ricordare tutte le cose che mi hanno costruito, che sono arrivate come a costituire il mio sacerdote, ma mi ha fatto lui, mi sta facendo lui, ci sta facendo lui, devo lasciare che ci faccia, proprio che ci faccia, che entri. E se mi guardo anche in giro e dico, ma cos'è capitato? Cosa ho visto? Se dovessi scrivere gli atti di continuare il discorso di Luca, gli atti degli apostoli, cosa scriverei? Ma pensate, io dico, ma l'essere stato cappellano, parroco, nei tempi tumultuosi, pensate del 68, quindi prima del 68, e lì è fiorito il primo ceppo di comunità cristiana. Ma un po' come con gli apostoli, no? Ma continua a fiorire, io parlo di me perché io parlo di me, ma voi potreste dire perché avete avuto un'esperienza da giovani, perché siete qua, perché quando eravate ragazzine, quel prete, quel gruppo, quel canto, quella roba, via, come, adesso siete qua, siete fioriti, gli atti degli apostoli. Quindi, come dire, questa comunità che troviamo gli atti degli apostoli, guardate, domandiamoci di non avere gli occhi cattivi, perché noi abbiamo gli occhi cattivi tante volte, non sappiamo guardare la grazia che ci costituisce, la grazia che ci ha costruito. Ci lamentiamo che manca questo, manca quello, che lì a livello locale, poi che il Papa così, che il Vescovo, beh, questo adesso diciamo molto bene, quindi per adesso non sento persone che dicano male di lui, ma vediamo andando avanti. Cioè, ma capite che cosa invece ci costituisce, che cosa ci fa, qual è proprio il sangue che ci scorre nelle vene dell'anima, il sangue, i pensieri che conformano proprio le rotelline del nostro cervello. E questo avvenimento qui, questo avvenimento di Cristo risorto, che prosegue, che è vivo, parola, sacramento, comunità, il cristianesimo infatti proprio prosegue nell'unità dei cristiani, unità che significa avere lo stesso amore, il canto là della Maddalena, ma non soltanto là, anch'io, arrivi tu, sei arrivato tu, stai arrivando adesso, sei qui tra noi. Ecco, io, ma dicevo appunto, comunità che sorgono, il cristianesimo è sempre una cosa che rinasce ogni giorno, è sempre una cosa che rinasce. Noi rischiamo tante volte come di essere degli ereditieri, quello che abbiamo ricevuto e lo manteniamo, lo mettiamo nelle cassette e lo ripetiamo, ma il cristianesimo fiorisce con la tua vita, con i rapporti che hai con tuo marito, con i tuoi figli, come dire. Ma mi impressionava in questi giorni sentire una persona che lavora in una casa, dico così genericamente, una casa di salute, insomma, dove c'entra l'ospedale oppure. Ma dice, vado a lavorare, e sì, va bene, dipende, ma tratto le persone, dice lei, tratto le persone proprio con quell'amore, con quella carità. A me viene in mente Madre Teresa, ma mi vengono in mente tutti i santi della carità che hanno visto Gesù, che hanno amato Gesù nel povero. Ma è così, il cristianesimo che sta vivendo nelle persone. Ma io potrei a questo punto mettermi a raccontare fatti che sono capitati, ma potremmo farlo insieme,
perché io i miei fatti, voglio, ma mi vengono in mente e finisco proprio, finisco così, perché quel giorno, sono due giorni della mia vita che trovo, ero in ufficio parrocchiale e mi arriva una donna stravolta, i capelli arruffati, gli occhi tirati, tiratissimi, proprio. Dunque, per farla breve, era capitato che sua figlia di 14 anni era morta in un incidente stradale. Lei era stata in ospedale alcuni mesi e finalmente era uscita dall'ospedale. Era disperata, annientata, non disperata, viene da me. Io non so cosa gli ho detto, non so cosa ci siamo detti, non so, ma questa donna oggi ha un volto, permettetemi di dire, di paradiso, proprio di paradiso. Perché? Perché questa donna ha percepito la presenza di Gesù, la vicinanza di sua figlia e, come dire, profondamente consolata. Non so, io pensavo stasera, non si può annunciare la risurrezione così raccontando il Vangelo e basta, bisogna mostrare delle persone risorte. Bisogna, se faremo un altro incontro, non so, mi piacerebbe dire, allora, io conosco tre persone risorte, venite qui a raccontare, tu Maddalena, tu Pietro, tu Paolo, ma Maddalena e Pietro e Paolo di oggi, così come una volta che sono arrivato in chiesa un sabato, non mi ricordo, un sabato pomeriggio, ero in chiesa vicino alla Santiera, così entra un'altra donna in chiesa, non mi pareva di conoscere, forse l'avevo vista qualche volta, non mi pareva di conoscere, mi si mette a piangere, ma senza capire, vabbè, andiamo in ufficio parrocchiale, cerchiamo, e questa donna, ho letto dal suo diario, dopo che è morta, a 46 anni credo sia morta, 49, comunque meno di 50 di sicuro, ho letto una frase del suo diario e dice, sono capitata lì da questo prete che non conoscevo, io non conoscevo lei, e questo prete mi disse soltanto una cosa, che Gesù ti vuol bene, che Gesù è qui con te. E questa è diventata per lei un'esperienza così viva che è andata in paradiso, cioè la malattia, le fatiche, il tormento, mi ricordo, le operazioni, il tumore, eccetera, ma con una bellezza, con una letizia, mi dico, cos'è questo cristianesimo? Cos'è questo Cristo risorto? Cos'è questo Gesù allora? Allora è proprio vero che Gesù è risorto, perché io credo ai Vangeli, perché sono ben documentati, ben testimoniati, ma io credo quello che vedo, cioè credo a Cristo risorto perché vedo le persone che Lui sta risuscitando, ne ho viste tante nella vita che Lui sta risuscitando. Quindi un po' come vedo anche me che risuscito, perché come potrei amare la vita da solo dalla mia energia, ma va, crollo, le delusioni, le fatiche, gli intrighi, è proprio il sapermi voluto, amato, riconosciuto, rimesso in piedi ogni volta da Lui, ma lo vedo proprio. E ieri leggevo un messaggino, sapete, girano tanti messaggini, ma uno mi è proprio piaciuto perché c'era, credo fosse una suora che diceva, domandavano a questa suora, ma lei come fa a credere? Diceva, io credo con la fede degli altri. Io credo con la fede degli altri, cioè io credo con la nostra fede, io ho bisogno della tua fede, io ho bisogno che tu di vedere la sua faccia, Maria, quando vado in casa del riposo, cioè, ho bisogno della sua fede, ho bisogno della fede del Mauro, ho bisogno della fede di Don Renato, ho bisogno della fede delle persone, ho bisogno della fede delle suore, che le vedo lì a pregare, ma quello lì è andato, tornando indietro. Vabbè, quello lì è andato alla vita a Gesù e sono fedele, ma vale però, ma vale, ecco, Cristo risorto, Cristo in mezzo a noi, dice, sì, Cristo tra noi, dove sono due o tre riunite il mio nome, Cristo risorto, e solo perché è risorto può essere, perché sennò sarebbe un'idea, l'ideologia cristiana, essere cristiani è credere che Dio ha fatto il mondo, boh, sì, certo, essere cristiani è credere che Gesù è presente, che Gesù risorto è vivo. Il Signore Gesù è vivo nella Chiesa, vivo anche per noi stasera, mi vedo che lasciamo vivere, apriamo il cuore.
cuore, la mente, le mani, non infanghiamoci con i nostri pregiudizi, con le nostre cattiverie ne abbiamo, ma cerchiamo di avere pregiudizi per cui quando guardo l'altro lo guardo per il naso che ha e non per la chiamata che Giulia ha fatto. Ecco, voglio guardarti per la chiamata che tu ti sta facendo stasera. Fermi qua, dico, adesso ditemi i vostri atti degli apostoli, adesso, come dire, e a voi cosa è capitato? No, sicuramente non è capitato per quello da me, perché siete persone altre.
Sì. Io proprio dico, dobbiamo riconoscere di cosa siamo fatti. Dobbiamo riconoscere di cosa è fatto l'altro. Come dire, se è vero che il battesimo ha iniziato per noi una vita nuova, allora io la posso riconoscere come sorgente in me, ma devo purificare il mio sguardo. Vabbè, con queste sono le conseguenze. Basta. Vabbè, se qualcuno vuole reagire, diamo. Sulla resurrezione di Gesù. Vedete quanti discorsi a volte facciamo sul cristianesimo, ci vorrebbe, dovremmo, perché no? Alla fine è una cosa semplice, semplice come riconoscere un fatto accaduto. È accaduto, stai di fronte a questo fatto. Quando preghi, quando vai a messa, riconosci che questo fatto che è presente oggi, quando incontri una persona, quando stai vivendo una fatica, una gioia, un'amicizia, per dire, proprio un'amicizia, perché se siamo comunità è proprio perché la fede è proprio una storia comune. Oggi leggevo nella rivista Credere Oggi la dedica ai preti, la solitudine, qua la... E dico, ma guarda, a me è accaduta proprio una grazia, perché non sto vivendo da solo il mio sacerdozio. Beh, ciascuno è se stesso, mi piace molto anche stare da solo. Però dico, ma guarda, sono insieme con dei preti, che diceva, e con dei preti con i quali ragioniamo della vita, ragioniamo della fede, ragioniamo di Gesù, non ragioniamo dei programmi che dobbiamo fare per conquistare la gente. Per cambiare il mondo. Ma impariamo gli uni dagli altri. Io dico, io ho avuto proprio una grazia. Ma ce l'ho avuta solo io. Ce l'ho solo io. Voi no. La mia no, che non avete, ma quella di... E chissà se la guardate questa grazia, chissà se la guardiamo, chissà se la riconoscete, chissà se partite dalla grazia, magari partite dalla delusione, non so, ma non voglio fare il cattivo. Sono già abbastanza per conto mio. Bene, ci fermiamo un attimo, siamo pure in silenzio, se qualcuno vuole intervenire poi interviene, ma io non ho paura del silenzio.